Ben ritrovata prof, ben ritrovata a Radio Più.
Ben ritrovati anche a quei nostri famosi 27 ascoltatori.
Sta preparando il primo di aprile?
Ma veramente no, diciamo che non ho più l'età per fare questi scherzi qui, però mi piacciono quelli intelligenti.
Che ricordi ha dei pesci d'aprile?
Ma ricordi di, a scuola i bambini, i ragazzini si riempivano di pesci sulla schiena, di questo non c'è dubbio. Poi ricordi di avvisi, di prove di verifica che invece non c'erano, cioè cose molto, molto scolastiche, no? Molto tranquille, molto ingenue.
Insomma. Anche a scuola si faceva il pesce d'aprile.
Sì, sì, decisamente, era un giorno di là tutti a ritagliare sti pesci, attaccarli sulla schiena degli altri, poi a ridere negli angoli, quegli altri che non gli veniva in mente.
Era bullismo? Cose...
No? No, decisamente no, perché il bullismo è quando c'è una vessazione sempre della stessa persona in maniera da offenderla. Mettere un pesce ad aprire sulla schiena non offende nessuno e poi è quel giorno lì e basta. Quindi il bullismo è qualcosa di diverso, di più brutto.
Allora, oggi mi spiega la differenza fra settimana corta e tempo pieno?
Sì, e anche dopo scuola, aggiungiamoci. Allora, settimana corta è organizzare l'orario scolastico su 5 giorni. Chiaramente quelle ore 4 o 5 del sabato vanno recuperate nei giorni precedenti. Quindi o si allunga l'orario del mattino, quindi andando a casa più tardi, oppure si fa un pomeriggio di scuola, o due, a seconda di come ci si organizza quei trasporti. E questa è la settimana corta, che è basata sulle esigenze soprattutto delle famiglie. Ultimamente anche le esigenze dei comuni, perché se quest'anno abbiamo avuto un inverno tiepido e quindi non c'è stato bisogno tanto di riscaldamenti, ma mi ricordo un conto di un comune che per le sue scuole aveva calcolato, un comune piccolo di questi qui nostri, 40.000 euro di differenza sulla spesa per il gasolio. Quindi c'è quello, c'è anche il poter dare agli autisti dello scuolabus, non a turni ma sempre il sabato libero, e quindi dal punto di vista questo del comune, che è un risparmio organizzativo e economico. E invece dalla parte dei genitori c'è il fatto di avere intanto un orario che è più simile a loro se sono genitori che hanno il sabato libero, e poi se uno ha un bambino all'asilo, uno all'elementare, uno alle medie, riuscire ad avere la settimana corta per tutti vuol dire organizzarsi meglio in famiglia, stare due giorni con i propri figli. Quindi la settimana corta è una questione di organizzazione.
Che significa anche mensa, però, settimana corta, giusto?
Dipende, se allunghi l'orario della mattina no, magari fai fare due ricreazioni con una merenda. Se invece si aggiunge un pomeriggio sì, a meno che di non mandarli a casa, come succede in parecchie scuole, e farli rientrare il pomeriggio, ma lì dipende anche da questione di trasporti come sono messi.
Il tempo pieno
invece è una questione che riguarda la didattica. È una questione che riguarda la didattica, può essere anche associato, cioè settimana corta col tempo pieno. I miei nipotini la fanno, per esempio, tutti. Vuol dire che l'orario scolastico aumenta. Diventa fino a 40 ore per le elementari e anche per le medie, che vuol dire 6 su 5 giorni, che di solito il tempo pieno è associato alla settimana corta, 8 ore al giorno e sabato e domenica liberi. 8 ore al giorno in cui non si fanno soltanto le materie, quelle tradizionali, diciamo quelle della mattina, ma le stesse materie vengono ampliate con una parte laboratoriale, oppure con una parte di fare i compiti assieme con i ragazzini, quindi non darglieli quando tornano a casa alle 4 o alle 5 del pomeriggio, e con una didattica che diventa diversa, fatta dagli stessi insegnanti che insegnano le materie tipo lettere, aumenta l'insegnante di italiano ha più ore, in queste ore qualcuna ne fa anche al pomeriggio, e non so, fa un laboratorio di giornale o di teatro o qualsiasi altra cosa sia adatta a quei bambini lì.
Tempo pieno, che è quello che recentemente ha bocciato a Belluno, no?
No, quello che ha bocciato a Belluno era la settimana corta, tra l'altro con una storia secondo me molto brutta, perché una inchiesta fatta dalla dirigente scolastica in base alle domande dei genitori aveva dato il 65% dei genitori favorevoli alla settimana corta, non il 52%, il 65%. Ecco. Quindi secondo me si poteva fare. Oppure si poteva fare, tranne che per un corso in cui mettere la settimana lunga. E invece ci sono state delle quasi minacce di quelli che avevano evidentemente votato per la settimana lunga, cioè per l'orario normale, e per cui o per questo o perché effettivamente era troppo tardi, ma questa cosa del troppo tardi non l'ho capita, si è detto no, la dirigente ha fatto un passo indietro, ha detto no, faremo l'anno prossimo, adesso è troppo tardi.
Quindi fra 2 anni?
Sì, tra 2 anni. Non ho capito quella del troppo tardi perché l'orario scolastico dipende esclusivamente da una decisione del consiglio d'istituto d'accordo con i comuni per quello che è la logistica, no? Quindi non è troppo tardi se ce la fai ad organizzarti. Per il tempo pieno sarebbe stato troppo tardi perché le richieste vanno fatte al momento delle iscrizioni, cioè entro gennaio. Ma per la settimana corta no.
Quindi?
E quindi, forse non si vuole andare contro nessuno, ma non è mai possibile avere l'unanimità a questo mondo. E in democrazia si va a maggioranza, soprattutto se è una maggioranza consistente.
Abbiamo dei numeri per quanto riguarda queste soluzioni scolastiche?
Sì, abbiamo i numeri a livello italiano, che sono il 18% nel sud e il 48% nel nord di tempo pieno. Io non so, io ho presente la situazione di Padova, dove ho dei nipotini, non ci sono praticamente scuole che non facciano il tempo pieno e la settimana corta aggregata. Cioè, perché? Perché in città di solito le mamme lavorano anche al pomeriggio e ci sono più uffici eccetera, quindi avere i bambini sistemati e avere un orario simile a loro è molto importante.
Nella Gordino?
Nella Gordino, che io sappia, c'è solo la scuola di La Valle che fa il tempo pieno e che continua a funzionare molto bene, mentre per quello che riguarda la settimana corta abbiamo sia le elementari dell'Istituto Comprensivo di Agordo che quelle dell'Istituto Comprensivo di Cencenighe da anni e anni e non ci pensano proprio.
È stata la prima, no?
Sì, esatto, è stata la prima e non ci pensano proprio, credo, a tornare indietro. Tempo pieno alle medie invece non ce n'è.
E poi si dice che al sud un alunno costa 6.025 euro l'anno e al nord 6.395. Perché?
Perché evidentemente viene data più scuola. E difatti il sud, abbiamo presente le battute di Crozza De Luca, no? Che dice che il nord ruba il sud, ecco, non è che rubi, però se riesce ad organizzarsi meglio e ad avere più scuola, è chiaro che più scuola costa di più. Qui sono 300 circa euro di differenza,
300.
5%.
Con le palestre come va?
Male, male per tutti però, perché i dati sono che va male per tutti, in quanto se al sud dunque ce l'hanno, sono senza palestre il 66%,
tantissimi,
però sono rimasta colpita a dati Svimez, che al nord sia il 54% che non ha palestra.
Direi molto alto.
Sì. Del resto, se ci pensiamo, in questo orribile conto entrano anche praticamente tutte le nostre elementari, no? Che sono senza palestra.
È vero.
Hanno palestrine, aule adibite a un po' di psicomotricità, ma io elementari che abbiano proprio attaccata la palestra, ci sarebbe quella di Caprile.
Taibo.
Quella di Falcade, che ha una semipalestra.
Taibo.
E quella di Taibo, sì. Le altre no, hanno delle aule.
Le scuole medie ce l'ha ad Agordo?
No, le scuole medie ce le hanno tutte da noi, perché sono costruite dopo la riforma, cioè attorno al 62, e le palestre lì venivano fatte.
Mentre il Follador deve fare il trasferimento al Palarova, esatto. Passando davanti al Palanarai.
Sì, passando davanti al Palanarai, che è un vero peccato, ogni volta che ci passo sospiro, perché sarebbe una struttura che risolverebbe tanti problemi, compreso quello di avere una sala polivalente, come era nel famoso progetto preparato addirittura da Luxottica e poi...
Lo dice chi segue l'ADA da 30 anni e di questi spazi ne avrebbe necessità.
Sì, ne avrebbe necessità, ma come chiunque altro, perché noi non possiamo fare, noi nel senso di Agordini, le manifestazioni all'aperto, un teatro all'aperto, un cinema all'aperto, anche d'estate, è sempre a rischio. E quindi disincentiva a farlo, perché paghi lo stesso, non so, il service, l'affitto, eccetera, e dopo ti trovi a non fare
l'evento. E sono sempre costi alti.
Sì, quindi lì è un vero peccato che sia caduto nel dimenticatoio. Mi ricordo chi diceva già, uno degli assessori della comunità dell'Unione Montana di un po' di anni fa, che aveva detto cominciamo l'anno prossimo, perché il progetto c'era, i soldi c'erano, per un paio di inghippi
è saltato
tutto ed è là.
Cambiamo argomento, la chat GBT.
Sì, la chat GBT, che ti ricordi che noi ne abbiamo parlato un bel po' di tempo fa, adesso ne parlano tutti, siamo stati abbastanza avanti, no? La chat GBT, adesso c'è stato un giornale, Il Foglio, che ha fatto addirittura due paginoni di interviste a professori universitari, eccetera, chiedendo la loro opinione, soprattutto GBT legato al discorso scuola, no? Anche Valdidara ha risposto a queste interviste. In pratica hanno tutti detto, concluso, che non possiamo cercare di evitarla. È inevitabile che prenderà piede, così come ha preso piede a suo tempo la stampa di Gutenberg quando ha inventato i caratteri mobili. No? E quindi, non tanto per giocare in difesa, quanto per sfruttare questo strumento, che è uno strumento bellissimo.
Vogliamo ricordare cos'è?
Cos'è? È un motore di ricerca che ha dentro non solo la capacità di cercare dove la parola o la frase che io ho scritto è riportata e darmi tutti i siti dove viene riportato quel contenuto, ma è capace di rispondere alle domande mettendo in piedi un discorso su quello che gli ho chiesto. Cioè, in pratica fa un tema, fa una tesina, fa anche un'opera d'arte. Se io gli dico fammi un quadro di Modigliani, non mi tira fuori i quadri di Modigliani, li pensa lui, il cervellone, prende le caratteristiche che trova comuni, le rimette assieme, le rimescola e ti dà un quadro che non c'è di Modigliani, ma che è fatto con lo stile di Modigliani, e questo anche per poesie, per qualsiasi altra cosa. È chiaro che subito pensi che chi lo fa a scuola evita di fare i compiti in classe, tesine, le tesi di laurea, eccetera. A parte che ancora non è così perfetto, per cui facendo le domande giuste...
È tipo Bignami?
Si vede... No, è molto, molto meglio del Bignami.
Lo pesavo come sintesi, no?
No, non è che sintetizza, fa proprio per esteso anche, no? E non, sì, facendo le domande giuste lo si mette in crisi. Tra l'altro ripetendo la stessa domanda, affinandola man mano, a un certo punto va in tilt e ti risponde anche male.
Ah.
Sì. Però già stanno correggendo tutti questi difetti.
Ha usato la parola inevitabile, però.
Sì, inevitabile, cioè l'hanno usata parecchi di questi professori intervistati. E quindi si tratta di imparare a dominare, a possedere, a saper usare questo strumento, non a venirne dominati, no? E questo cosa vuol dire? Vuol dire insegnare a fare domande, non a fare risposte. Le risposte le possiamo trovare, perché a parte che uno, se è bravo, le trovava anche prima con Google o nell'enciclopedia, in Wikipedia, eccetera, no? Ma è fare le domande che è importante per l'uomo, perché poi noi siamo la prima generazione che ha la memoria esterna, nel senso che una volta dovevamo basarci su quello che ricordavamo e che sapevamo. Adesso abbiamo questi dischi, questi browser, queste cose dove ci sono i contenuti e noi evitiamo di fare lo sforzo di memoria. Però non dobbiamo evitare di fare lo sforzo di ragionamento, che è quello che poi usa le varie risposte che mi darà questo mezzo o altri per mettere insieme un ragionamento nuovo. La GBT, come qualsiasi altra intelligenza artificiale per il momento, non crea nulla di nuovo rispetto a quello che già gli è stato messo dentro. Chiaro che ha tantissime cose più di noi, cioè la sua memoria è molto più potente, e le mette assieme in maniere anche diverse, anche inedite, però non è creativa, e su questo è da basare invece non l'addestramento, ma la formazione dei nostri giovani o del personale, no?
Valdidara non si interessa solo di intelligenza artificiale, ma recentemente ha anche partecipato a quello che è stato il convegno sull'apprendimento della matematica.
Oh sì, che me, sai che è un mio chiodo fisso, e sono molto contenta che ci sia andato, e ha detto le stesse cose che ha detto anche il Nobel Parisi, quindi insomma, che poi è anche logico, non è che ci voglia tanto per dirlo, cioè che la matematica è la bestia nera per molti dei nostri studenti, vero? Direi di sì, no?
Direi per me di sicuro, sì.
Ecco. Ma lo diventa perché il metodo di insegnamento è ancora un metodo di insegnamento basato sulla regola esercizio, con regola imparata a memoria, mnemonico. Quindi, mentre l'insegnamento della matematica è una costruzione di concetti, se io voglio imparare, dare al mio alunno la regola, che ne so, del binomio dei quadrati, no? A più B tutto al quadrato uguale A quadrato più 2AB più B quadrato, o gliela faccio imparare a memoria o gliela faccio costruire. Costruire vuol dire fare la moltiplicazione tra questi due termini che lui sa già fare a quel punto del programma. E così se la dimentica potrà sempre ricostruirla da solo, perché sa qual è il modo di fare.
Che è quello che ti insegnano a scuola, non imparare mai a memoria, ma ragiona sulle varie cose. No?
Solo che ragiona, la matematica non è che poi che ogni ragazzino può inventarsi tutta la matematica da capo, quindi devi guidarlo e soprattutto devi dirgli e fargli capire, raccontargli a cosa serve quella cosa, su un problema di tipo pratico. Non teoricamente adesso facciamo il polinomio, adesso facciamo il teorema di Pitagora, ma sai, gli egizi, siccome avevano le alluvioni del Nilo che gli cavavano sempre i termen, tirandoli via, confini, avevano la necessità, i confini, di ritirare le righe dritte. Come si fa a tirare le righe dritte dei possedimenti? Ci vogliono dei triangoli rettangoli. Come? Bastava prendere dei nodi che fossero 3, 4, 5 di diagonale, cioè un pezzo di corda con 3 più 4, 7 e 5 fa 12, 12 nodi a distanze uguali, e metterli in maniera che un angolo fosse retto. Ma quello è il teorema di Pitagora. 3, 4, 5 è la terna pitagorica. Allora, uno così glielo fai fare concretamente i ragazzi, ma non se lo dimenticano più.
È vero. È come... La mamma va al mercato, compra 3 uova, tornando a casa ne spacca 2, quante gliene rimangono per la frittata?
Sì, cioè problemi concreti, motivazione, un modo diverso di insegnare, tutti d'accordo in questo convegno. Poi lo faranno, non lo faranno, ma si spera, perché sennò la bestia nera resta lì.
Dall'apprendimento della matematica all'imprendimento attivo, perché adesso c'è anche un libro, Fiaccole non vasi.
Sì, Fiaccole non vasi. Scritto da un giornalista del Corriere della Sera, mi sembra che è in abbinamento con un giornale. Tra l'altro i soldi ricavati da questo libro andranno per aiutare qualcuno. E Fiaccole non vasi è un libro che vorrebbe riportare, dare gli strumenti agli insegnanti perché riescano a motivare veramente i ragazzi, non considerandoli dei vasi da riempire, ma delle fiaccole da accendere. Cioè interessarli agli argomenti, e pare che, insomma, adesso uscirà tra poco. Io spero che venga letto e venga apprezzato e che le cose che dice siano giuste. Ancora non l'ho visto, ma intanto mi piglio avanti.
Assodato che appiccicare il pesce sulla schiena del compagno di banco o di quello davanti non è bullismo, di bullismo si parla a Padova.
Sì, a Padova e tanti altri posti. Sono rimasta colpita da quello di Padova perché è il solito atto di bullismo. Si trovano i ragazzini fuori scuola in Prato della Valle, che è la grande piazza alberata di Padova.
Il
Broi di Padova, sì. E si mettono attorno a una ragazzina meno gradita degli altri, insomma, la bullizzano. E tutti della stessa scuola, di un istituto. Cosa avrebbe fatto uno normalmente? Beh, piglia sti ragazzi a scuola, non dico gli fa la predica, ma li fa riflettere. Magari fa intervenire qualcuno che gli spiega come esistono i reati contro la persona, quali sono le conseguenze. E come si sente uno, fa intervenire uno più grande che è già stato bullizzato, che gli racconta quanto male si sentiva, o un bullo che si è redento, che spiega come abbia riconosciuto che non andava bene. La preside ha detto no, mi dispiace, ma se fosse successo a scuola, è un orario scolastico, io sarei senz'altro intervenuta. Ma visto che è successo fuori scuola e fuori orario scolastico, mi dispiace, non posso far niente. Questo fa parte di quel discorso che sentivo ultimamente.
Categoria di Ponzio Pilato.
Sì, ma quel discorso per cui stiamo rafforzando in questa maniera il concetto che hanno in testa i ragazzi di essere invincibili. E questo dipende anche dai tempi della giustizia, non solo dagli interventi scolastici, perché se uno ne combina una e viene sì, come si dice, smagato, però non viene anche punito in tempi celerissimi, cosa fa? È un esempio per gli altri.
Di reiterare il reato.
Sì, che non succede niente, che sono forte ed invincibile. E questa è una pessima educazione, quindi... Ma in tutto questo con i ragazzini, se c'è qualcosa che fanno di sbagliato, bisogna intervenire subito e non alle calende greche.
Che poi di pessima educazione è anche quando il genitore fa il bullo.
Questo è il colmo, no? E adesso sta venendo fuori che stanno diventando sempre di più questi atteggiamenti aggressivi dei genitori nei confronti dei docenti. Genitori che fanno i cosiddetti sindacalisti dei figli. Allora, quello che il voto che ha dato mia figlia in inglese non è uguale a quello degli altri e va là e piglia schiaffi l'insegnante. Quello che va a ritirare un bambino da scuola, uno zio, non ha la delega. Il preside gli fa presente che senza delega non gli può dare il bambino, questo qua piglia pugni il preside. E via dicendo, no? E cos'è questa cosa? È non solo maleducazione, violenza gratuita, lesioni alle persone e tutto il resto, ma è esempi che diamo ai ragazzini che sono orribili.
Pessimi.
Perché
pessimi.
Denigro in questa maniera l'autorità dell'insegnante, sia quando giudico io com'è il voto del compito, sia quando giudico io com'è deve essere la regola per pigliare o meno un bambino da scuola. E questo, se come facciamo a dare un'educazione ai ragazzi se i genitori lottano contro questa educazione? Non ne avranno mai una i ragazzi, né da una parte né dall'altra.
Parole sante. Grazie prof, siamo alla fine. Ci vediamo alla fine della Quaresima.
Ci vediamo alla fine della Quaresima. Grazie a chi ci ha ascoltato.